L'Europa teme il blackout e in vari paesi i governi danno indicazioni a riguardo e le persone corrono a fare scorta. Come soluzione il nostro ministro per la transizione ecologica Cingolani invece propone le trivelle e la fusione nucleare. Parliamo anche di vaccini e obbligo vaccinale con due notizie di segno opposto che arrivano dalla Germania e dagli Stati Uniti. Io sono Andrea degli Innocenti e questa è Io non mi rassegno, la rassegna stampa commentata d'Italia che cambia. Sigla. L'Europa teme il blackout, come vi anticipavo nel sommario di questa puntata, perché la crisi energetica si sta facendo via via più preoccupante e il rischio che ci siano scompensi fra domanda e offerta di energia e quindi anche degli intasamenti e appunto un blackout generalizzato si fa maggiore. Un blackout che, per come funziona la rete elettrica europea, potrebbe addirittura estendersi a macchia d'olio in diversi stati. A dirlo in maniera piuttosto esplicita è stato, fra gli altri, anche il nostro ministro dello sviluppo economico Giancarlo Giorgetti durante l'assemblea di Confartigianato. Ha detto, vi leggo insomma un pezzetto della sua dichiarazione: un blackout non è da escludere rispetto all'attuale assetto dell'approvvigionamento energetico. Così, solo un pezzetto, un estratto, però per dire che insomma un ministro della Repubblica ha affermato che è un evento che non possiamo escludere. Nel frattempo in Spagna ci sono varie notizie che riportano di molti cittadini che hanno preso d'assalto le ferramenta, i supermercati e è stato registrato un boom della vendita di torce, bombole e bombole a gas e fornelli portatili, proprio in previsione di un possibile blackout. In Austria, scrive il Fatto Quotidiano, Claudia Tanner, ministra austriaca della difesa, già un mese fa dichiarava che esiste un'elevata probabilità di un blackout elettrico che avrà significativi impatti su reti informatiche, telefonia cellulare e utenze private, non solo in Austria ma su scala europea. Insomma, è un evento che varie voci piuttosto autorevoli e istituzionali stanno iniziando a ripetere come qualcosa di possibile se non probabile. Le ragioni le abbiamo già viste un po' in qualche scorsa puntata, c'è un crollo della produzione di energia elettrica dovuta a vari motivi, al caro dei combustibili fossili, alle problematiche legate al carbone, più insomma tutta una serie di fattori circostanziali dovute anche all'epidemia che ha causato uno scompenso fra la produzione e la richiesta di energia che non si è ancora riassorbito e anzi si è amplificato nel tempo per via di una serie di ritardi e di effetti che hanno avuto un'azione sul sistema. Non vi sto qui a rifare tutta la spiegazione, semmai vi linko qualche puntata scorsa in cui parlavamo di questo tema. Comunque fatto sta che un blackout su scala europea sarebbe una cosa non proprio da niente. Secondo il fisico e docente universitario Andrea Aparo Bonflu, che ha un blog sul Fatto Quotidiano in cui parla di energia, potrebbe significare, dal momento che la rete europea appunto è tutta interconnessa, che si stima una durata di un eventuale blackout del genere fra i 7 e i 15 giorni, quindi una o due settimane prima di ripristinare la rete nel suo complesso, se dovesse venire giù praticamente tutta la rete elettrica d'Europa. Il che vuol dire un discreto casino, nel senso che smette di funzionare tutto quello che ha bisogno di elettricità per funzionare e che non abbia dei generatori autonomi, quindi oggi praticamente tutto. ATM, POS, si fermano le infrastrutture, i semafori, i trasporti pubblici, i treni, gli impianti idrici, gli ascensori, il trattamento di rifiuti, i frigoriferi, i televisori, i computer e chi più ne ha più ne metta. Ovviamente che tutto questo vada in tilt è quello che in inglese viene definito il worst case scenario, no? Lo scenario peggiore possibile. Non è detto che succeda, dipenderà da una serie di fattori, fra cui il meteo, quindi se ci sarà un inverno particolarmente rigido che aumenterà la domanda di riscaldamento, dipende dai consumi, dipende anche da alcune eventualità imprevedibili, come quasi sempre accade, no? Quindi un guasto anche piccolo alla rete che in una situazione tranquilla sarebbe stato ininfluente, ma in una situazione già di sovraccarico può generare preoccupanti effetti a catena e così via. In ogni caso, il fatto che appunto varie voci istituzionali inizino a parlarne in vari paesi europei non è esattamente rassicurante. Come suggerivo qualche puntata fa, lavorare sulla resilienza dei nostri sistemi non è più rimandabile su tutti i livelli, quindi sia a livello individuale barra familiare, a livello comunitario, a livello nazionale e così via. Il nostro Cingolani, però, il ministro per la transizione ecologica, ha un'altra idea in mente e l'ha esposta qualche giorno fa in varie sedi, fra cui un'intervista su Radio Capital, e la sua idea si chiama principalmente trivelle. Cioè, in questa intervista a Radio Capital, che vi lascio in descrizione, insomma, lo trovate come tutti gli articoli e le fonti sulla pagina della segna stampa di italiacambio.org, ha detto che appunto le trivelle rappresentano la soluzione più saggia. Ha garantito che non vuole aprire nuove trivelle, che, come dire, è già qualcosa, poco, ma si è detto convinto che vuole riattivare quelle esistenti e aumentare l'utilizzo di quelle poco utilizzate. Quindi riattivare quelle inutilizzate, scusate, e aumentare l'utilizzo delle altre, per aumentare la produzione dei gas italiano e quindi essere meno dipendenti dall'estero. Il ragionamento è: riduciamo la dipendenza appunto dall'estero e invece di esportare gas e di importare gas russo ce lo produciamo da noi. Ha detto che, testuali parole, non voglio mettere una molecola di gas in più in circolo, ma credo fermamente nel principio della decarbonizzazione, ma in questo momento, a parità di impatto ambientale, preferisco produrre un po' più di mio. Questa è stata la dichiarazione del ministro, che non ha molto senso. Perché? Per due motivi principali. Il primo è che non è che se l'Italia smette di comprare gas russo e inizia a produrre il proprio, la Russia smette di estrarre tutto il gas che prima vendeva all'Italia, perché dice l'Italia non lo compra più, smettiamo di estrarlo. No, non funziona esattamente così. Continua a estrarlo, continua a metterlo sul mercato. Quindi che succede? Ci sarà semplicemente più gas sul mercato, il prezzo del gas scenderà, quindi diventerà più conveniente bruciare gas e bruceremo più gas complessivamente. Fine. Purtroppo è così che funzionano i mercati, quindi i mercati di base danno più retta alla legge di domanda e offerta che alle dichiarazioni di Cingolani. Questo temo che sia una cosa abbastanza indiscutibile. Secondo motivo, se anche fosse vero che non contribuiamo a bruciare gas, che non è vero, ma insomma, se anche stessimo al ragionamento di Cingolani, l'obiettivo non è comunque quello di continuare a bruciare la stessa quantità di gas di ieri. Perché se fosse così, dice ok, invece di comprarlo alla Russia lo produciamo noi, imponiamo alla Russia di non estrarre tutto il gas che prima ci vendeva in qualche modo, non so bene come, e restiamo sullo stesso bilancio ecologico di prima. Il problema è che non dobbiamo continuare a bruciare lo stesso gas, ma dobbiamo raggiungere le emissioni zero entro il 2050, possibilmente prima, il che vuol dire che dobbiamo progettare e costruire solo cose che non emettono più CO2, non dobbiamo praticamente bruciare più niente, e nel frattempo fare in modo capire come fare a eliminare le emissioni di tutto quello che abbiamo già costruito, pensato e progettato negli anni e nei decenni scorsi, che è ancora in esistenza. Quindi, insomma, messe tutti questi elementi insieme, non è esattamente una soluzione brillante. È difficile fare tutto questo? Assolutamente sì, è un gran casino fare raggiungere le emissioni zero nel mezzo di una crisi energetica e dentro una società che ancora prevalentemente si basa sul consumo di energie fossili. Però è questo che vuol dire transizione energetica, vuol dire trovare soluzioni che al tempo stesso tamponino la crisi attuale, ma ci portino anche un passetto più avanti verso la sostenibilità. È per questo che ci abbiamo fatto un ministero, se no non aveva neanche molto senso. Ok, Cingolani ha parlato anche di fusione nucleare nella sua intervista, e qui il discorso cambia un pochino, perché è un fronte che invece è sicuramente interessante. Fusione, non fissione, mi raccomando, a volte è facile confondersi, ma sono due cose completamente diverse. No? Fusione vuol dire unire gli atomi e fissione vuol dire scinderli. In entrambi i casi si produce molta energia, ma uno dei due processi è potenzialmente molto pericoloso, produce scorie, fa un gran casino. L'altro è instabile, nel senso che è difficile produrre energia attraverso la fusione, ma potenzialmente è molto più sicuro. Qui parliamo di pura sperimentazione, quindi anche lì è difficile fare una strategia sulla fusione nucleare, una strategia di transizione sulla fusione nucleare, perché è una cosa che ancora non esiste, quindi non possiamo basare le nostre strategie su quella cosa. È una cosa in più, che se arriva siamo tutti felici perché ci risolve tanti problemi energetici, ma non possiamo farci affidamento. Però ecco, su questo c'è una novità a livello internazionale, ovvero che un impianto sudcoreano, il Tokamak, ha battuto un nuovo record mondiale mantenendo attivo il processo di fusione controllata per circa 30 secondi, quindi una notizia interessante. Va bene, in chiusura cambiamo radicalmente argomento e parliamo di vaccini, con due notizie di segno opposto che mostrano piuttosto bene la confusione legislativa che regna abbastanza sovrana in tutto il mondo quando si parla di questo argomento. In Germania, che si trova nel mezzo di una nuova ondata di contagi, il prossimo cancelliere Olaf Scholz ha dichiarato a Bild di essere favorevole a imporre un obbligo vaccinale contro il coronavirus, spiegando che lo immagina verso inizio di febbraio o marzo, quindi potenzialmente, secondo il prossimo primo ministro tedesco e cancelliere tedesco, la Germania avrà un obbligo vaccinale a partire dall'inizio del prossimo anno all'incirca, quindi febbraio-marzo. Nel frattempo, negli Stati Uniti, martedì, un giudice federale della Louisiana ha emesso un'ingiunzione preliminare con cui ha temporaneamente bloccato un provvedimento invece dell'amministrazione Biden, che a partire dalla prossima settimana avrebbe reso obbligatoria la vaccinazione contro il coronavirus per milioni di lavoratori in ambito sanitario. E praticamente l'obbligo era stato introdotto, deciso dall'amministrazione Biden ed emesso a inizio novembre tramite i Centers for Medicare and Medicaid Services, che sarebbero un'agenzia governativa che è legata al Dipartimento della Salute, ma secondo il giudice che ha bloccato il provvedimento sarebbe incostituzionale emettere questo obbligo attraverso un'agenzia governativa e quindi bypassando il Congresso. E ha anche aggiunto che se anche fosse stato il Congresso ad approvarla, ci sarebbero stati comunque dubbi sulla costituzionalità di rendere i vaccini obbligatori. Quindi, insomma, tema su cui regna abbastanza sovrano il caos e di cui sicuramente torneremo a parlare nei prossimi giorni. Detto ciò, io vi saluto e vi do appuntamento a domani a partire dalle 8 sul canale YouTube, sui canali Spreaker e Spotify e sulla pagina Rassegna Stampa d'ItaliaCheCambia.org. Alla mia sinistra o alla vostra destra trovate tutti i canali e i modi per seguire Non Mi Rassegno sui social. Se invece lo state ascoltando il video, li trovate nella descrizione del podcast. Noi ci vediamo domani, appunto, a partire dalle 8, puntuali, mi raccomando, con una nuova puntata di Mi Rassegno. E come ogni giorno, io vi ricordo che chi si rassegna è perduto.